Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Puntata bucolica, bucolicissima. Sono in mezzo alla campagna, circondato di verde, a 8 metri da me. È passato uno scoiattolo che non si è nemmeno accorto della mia presenza. Ho dovuto fischiare perché si voltasse dal mio lato. Troppo bello. Cosa vi voglio parlare? Allora, questa è una puntata di quelle easy, tranquille, rilassate. Parliamo di due cose, di un tema e due aspetti. Il tema è la rapida digitalizzazione che ha subito l'Italia. Perché è un qualcosa che nessuno ha avuto, secondo me, ancora l'attenzione di approfondire, ed è un qualcosa che è utilissimo per gestire l'oggi, il presente. Quindi vi passo questa riflessione. Cosa è successo? È successo che oggi ho conosciuto ho rincontrato dopo un anno una figlia di amici che era bravissima a scuola e adesso ha le medie del 5 e anche del 3 in certe materie. E i genitori preoccupatissimi dicono: sta sempre davanti al telefono, sta sempre davanti al telefono, io non lo so se studio, se fa altro, non lo so se fa altro. Morale, ha detto: senti, fammi capire un attimo, so che loro come famiglia non sono digitalizzati e con facilità, e quindi ho detto: ma vediamo, forse c'è qualche problema digitale che ha questa ragazza. E quindi ho sentito prima i genitori, poi ho sentito lei e ho capito tante cose. Ecco, questo trend che ho intrapreso ormai da prima in modo intuitivo, poi da dicembre 2020 in modo consapevole, sta dando dei frutti meravigliosi. Quindi stavo parlando con questa ragazza che mi raccontava, quarto anno di liceo, mi raccontava la sua esperienza. Dice: guarda, non riesco a essere concentrata, non mi concentro, non riesco a capire quello che leggo, non capisco più niente, sono rimbecillita, sta finendo l'anno scolastico, io sono messa ancora male, spero di non dover ripetere l'anno, perché ho tanti 5, ho questo 3, ok, ma dimmi, che l'avevo vista fare le lezioni il sabato mattina nel locale pubblico dove lavorano i genitori, quindi una lezione fatta comunque in un ambiente non confortevole per quanto lei aveva le cuffie e tutto, ma soprattutto con un vecchio tablet piccolo Android. E ho detto: ma questa ragazza come fa a studiare in un contesto dove tutti parlano e c'è vociare su uno schermo così piccolo e seguire le lezioni? C'è qualcosa che non torna. Allora, parlando, mi dice: ah, guarda, io non riesco a concentrarmi, guardo ma non capisco, non seguo, non ce la faccio, poi devo ripetere, non sono mai stato uno che parlava tanto, facevo le cose, basta, adesso mi sento una scema che non capisce più niente. Dico: scusami, ma tu usi sempre questo tablet? Sì, uso sempre questo, ma d'altronde non riesco nemmeno a accedere ai libri e tutte le cose perché non mi permette di farlo, un tablet vecchio, quindi non ho la possibilità di scaricare le cose. Faccio: scusa, è vecchio, ma oltretutto dico, ma hai solo questo display sul quale studi? Perché è un display piccolo, occhio e croce mi sembrava un 8-9 pollici, non un 10 pollici. Ma magari era anche... No, non era un 10 pollici, era un 9 pollici. E dico: ma senti, quando sei a casa a studiare? No, perché io vado un giorno sì, un giorno no a scuola. Il giorno che siamo a casa facciamo la DAD, però il giorno che andiamo a scuola abbiamo a volte delle mattine, a volte dei pomeriggi, cioè sono alternati, perché la scuola non ha abbastanza spazi, quindi deve alternare tra mattina e pomeriggio, e lo fanno un giorno sì, un giorno no. Questo con una gestione di orari che chiaramente rasenta l'impossibile. E dico, ma senti, ok, va bene, questo è un primo problema, ovvio. Dico, fai una cosa, evidentemente la scuola ha questi problemi, tu ti devi adattare giorno dopo giorno, e vabbè. Quello che però puoi fare quando ti metti a studiare, senti già che hai questa area del oggi non ce la faccio, adesso non capirò niente, devi fare sicuramente due cose. Una, prima di iniziare a studiare, assolutamente non iniziare a studiare. Sì, invece di iniziare a studiare, tu non iniziare. La prima cosa che devi fare è una cosa diversa. Una qualsiasi cosa diversa, e deve essere sempre diversa. Con questo sistema tu devi prendere e inventarti: adesso devo fare una cosa qualsiasi, aprire la finestra, aprire la porta, andare su e giù per il corridoio di casa, bussare alla porta, saltare per 5 minuti, saltare per un minuto, uscire dalla porta di casa e rientrare. Ti inventi ogni ora e mezza, ogni due ore, quando vuoi, quando senti che ne hai bisogno, di andare a fare una cosa diversa. Questa attenzione a fare una cosa diversa ti permette già di staccarti da quell'atmosfera che ti crei tu, che è tutta tua mentale, perché sei una ragazza bravissima, quindi non devi pensare che non ce la fai, ma ti metti a fare una cosa, pensi a quella cosa qualsiasi che devi fare, con la quale ti devi divertire, rilassare, di seguito, e poi ti metti a studiare. Quando ti metti a studiare avrai delle cose che non capisci. Queste cose non capisci, ne devi parlare con i tuoi compagni di classe, ne devi parlare con i prof, ne devi parlare con tutti quelli che ti possono dare una mano a capire le cose che non vanno. E infatti questo è un mio limite, perché io non riuscivo, non faccio fatica a parlare con altri, a comunicare con altri. Io ho detto, ma guarda che tu non devi comunicare o dire chissà che cosa di giusto o sbagliato. C'è una cosa che non hai capita, tu devi chiedere la cosa che non hai capita a un compagno di classe o al professore, meglio, oltretutto il professore, vedendo che tu chiedi delle spiegazioni, capisce che ti stai sforzando, ma devi farlo vedere, perché proprio con la DAD i professori non sono in grado di avere l'esperienza per capire che una persona si sta sforzando, vedono delle facce e non capiscono quando c'è un reale problema o una tensione o un qualcosa che si sta cercando di fare ma non si riesce. Quindi devi dimostrarlo tu dicendo non ho capito, me lo spieghi, non ho capito, me lo spieghi, prendi in mano la situazione. E questo sicuramente sono le prime due cose da fare: parlare, coinvolgere, condividere e gestire questi orari, staccando ormai quelle abitudini brutte per cui uno si sente incapace di fare le cose. Poi ho detto, ma senti, ma tu come sei messa con i dispositivi internet e computer, pensando proprio al tablet piccolo? E mi dico, qui la connessione ce l'hai, ma sì, c'ho un'attacca, ma un'attacca col wifi, tesoro mio, non riesci nemmeno a vedere i video in maniera decente, probabilmente li vedi tutti sgranati, fai fatica a seguire quello che ti viene detto. E abbiamo visto che il router disponibile era a una decina di metri, 15 metri di distanza, con in mezzo quattro pareti, cinque strutture metalliche, una addirittura isolante, insomma veramente una situazione pietosa, con la possibilità però di aggiungere, allora dico subito, guarda, o fai un ripetitore di wifi per cui lo metti lì e ti arriva un segnale che comunque arriva degradato là dove viene preso, perché il contesto è tale che arriverà sempre un segnale degradato, oppure via cavo Ethernet porti dal router dell'operatore la connettività fino a un posto molto più evidente, molto più aperto, e lì si attacca un altro router che a quel punto diffonderà un buon segnale ovunque con una buona connessione gestita tramite cavo. Quindi non avrai problemi. Ecco, questo nel medio termine. Se oggi hai bisogno di qualcosa di importante, i 50 giga in un mese non ti bastano più, perché tutta la didattica a distanza fatta in video significa consumare mediamente dai 120 ai 150 giga al mese, perlomeno. E lei aveva un contratto a 50 e non voleva far spendere di più i genitori. Però era evidentemente insufficiente questo tipo di contratto. Quindi guarda, nel breve ti prendi il contratto superiore col tuo operatore, paghi quello che c'è da pagare, però subito hai una connessione rapida, o spotti la connessione e vai, e così almeno vai avanti. E ho detto: adesso guardiamo il tuo terminale. Tu studi sempre su un display da 8-9 pollici, perché la cosa è un casino sia per vedere sia poi per fare delle slide, scrivere, qualsiasi cosa. È uno schermo troppo piccolo, il più delle volte magari potrebbe andarti bene, ma anche no. E poi chiedo anche della tastiera, viene fuori la tastiera, ha sbagliato a comprarla ed è cirillica. Ho detto: vabbè, mal che vada, ci metti sopra i tasti, ci metti un adesivo sopra su ogni tasto, così impari qual è il tasto. Ah, ma adesso sto imparando quali sono le accentate, perché prima facevo il copia e incolla da Google, addirittura andava su Google ogni volta e faceva il copia e incolla. Ha detto: guarda, scusami, tu devi mettere in un documento tutte le accentate, in modo tale il copia e incolla lo facevi da quel documento, senza andare ogni volta su Google. Perché stare tanto tempo davanti a uno schermo piccolo, stare tanto tempo in attesa di una risposta tramite una internet lenta, stare a scrivere cose anche importanti, grandi, vedendo vedendo dei caratteri piccolissimi e digitare lì, è un qualcosa che ti stanca, e tu a fine giornata sei rimbecillita. Perché uno dei problemi fondamentali che le ho detto, tra l'altro, devo affrontare con un cliente che mi ha chiesto di aiutarlo, è la gestione del tempo. Perché davanti al terminale è un attimo andare a perdere la sensazione del tempo che passa. Quindi dobbiamo metterci delle sveglie, degli allarmi. Io per Windows uso Free Alarm, che tra l'altro alle 6 di sera comincia a suonare le campane di chiesa come se fosse la fine del mondo. Dido, dai, tutti si mettono a ridere, dico: guardate, sono le 6 di sera, adesso basta. Poi vado avanti, però ho questo allarme che mi dice: ok, la giornata è finita, adesso tira le somme e finisci l'ultima cosa. Quindi la gestione del tempo significa avere un hardware efficace ed efficiente, ben rapido, moderno, che possa supportare documenti, spazioso, quindi avere anche spazio per documenti. Ed è venuto fuori per fare tutte queste cose. La ragazza si adatta con un vecchio computer di 8 anni fa, con Windows 8.1, con questo tablet che ha 4 anni ma che dà degli errori anche ogni tanto, perché non riesce a fare più di tante cose. E quindi capisci che c'è un affaticamento dovuto da informatica, da dispositivi informatici, connessioni, hardware, che stancano qualsiasi individuo. E raccontavo come il mio salto di qualità, quando a un certo punto ho deciso di usare solo computer con 16 giga di RAM e dischi SSD, e a quel punto qualsiasi cosa la faccio a una velocità pazzesca e riesco ad andare avanti molto meglio di prima, riposandomi, perché la macchina a quel punto risponde subito ai miei comandi e dice: ma quanti programmi riesci a far funzionare sul computer? Beh, effettivamente dopo che ne faccio funzionare 2 il computer comincia ad andare lento. Tesoro, no, non è possibile così, non è possibile avere un computer lento. E vabbè, abbiamo individuato le soluzioni hardware e connettività, l'ho motivata con questa tecnica del inventati di fare sempre qualcosa di diverso prima di iniziare a studiare. Se non hai fatto qualcosa di diverso, non iniziare a studiare, perché devi toglierti questa atmosfera del non ce la faccio. Una volta affrontato queste cose, ho detto: questo problema è un problema che ha solo questa ragazza o hanno anche tanti adulti? Perché mi sono accorto che queste considerazioni che ho fatto derivano da una mia abitudine a usare i computer, diciamo così, che è maturata nel tempo. E inizialmente bastava avere un computer, non doveva essere connesso. Cioè, per sapere usare un computer bastava sapere usare Word, non connetterlo. Poi dopo sono arrivati i modem e la possibilità di integrarlo, ma il modem inizialmente permetteva di prendere quello che ti serviva, scaricavi e poi facevi quello che ti serviva offline, perché non potevi stare nemmeno collegato alle ore, pagavi e costava. E quindi c'era un uso del tempo molto diverso, non eri mai distratto da annunci online, da pubblicità, e lo stare online lo stare offline ti permetteva di fare la cosa che dovevi fare, poi quando era finita ti fermavi, basta, facevi altro. E quando siamo passati alla connettività, sempre più tempo, sempre più connessi, abbiamo avuto anche, tutti quelli della mia generazione abbiamo avuto delle difficoltà, ma poi siamo riusciti a gestirle e a regolarle nel tempo. Ora, questo non è successo alla maggior parte delle persone in Italia, che si sono trovate all'oggi al domani ad avere 6 ore di video lezione di fila, che strapazzerebbero le palle di chiunque, con rispetto parlando per le palle, e poi avere un pomeriggio nel quale si sta ancora davanti al computer per lavorare e fare le cose che si dovrebbero aver appreso all'inizio, soprattutto se i professori fossero abituati a insegnare a distanza, che è un qualcosa che non hanno appreso prima, se non rare eccezioni, e che hanno dovuto fare dall'oggi al domani con esiti più o meno positivi. Tanto questa ragazza mi raccontava storie allucinanti di insegnanti a sostituire, che sostituiscono quelli che sono andati in maternità, per esempio, che non sanno niente della materia, non la insegnano, però poi danno dei voti così, in modo casuale, e oltretutto anche a distanza di mesi. Ecco, quello che si è visto in tante situazioni è stato proprio questo atteggiamento da parte di alcuni insegnanti di dire: no, il voto me lo tengo io e lo comunico quando dico io, come voglio io, come mi pare a me, che è una cosa che sinceramente mi è orripilante, il solo pensiero è orripilante. Insomma, uno corregge i compiti, dice che li ho corretti e invece o non li ha corretti o comunque non continua a dire dovete stare attenti, e cioè si ha questa arma di ricatto psicologico, di forse non è ricatto, forse come si chiama, credere di tenere alta l'attenzione. In realtà è un comportamento profondamente non democratico, illiberale. Io ho fatto il mio lavoro, però non te lo dico perché così tu stai più attento. No, ma cioè, dove sta scritto? Non è un patto educativo che ha senso una cosa del genere. Capisco difficoltà e problemi e preoccupazioni a gestire cose del genere, però ecco, quindi questa cosa che tipicamente poteva avvenire in classe, ma con molta meno problemi, senza bisogno del digitale, portato in un contesto digitale che si è evoluto rapidamente senza poter avere l'esperienza e gestire i tempi nel modo migliore, fa sì proprio che ci siano queste difficoltà a fare la DAD. Ecco che sento alcuni che veramente danno i numeri, proprio non riescono a fare DAD, formazione a distanza. Altri invece che tranquillamente hanno preso l'andazzo e riescono a farla. Riescono a farla senza problemi, sono contenti. Però evidentemente perché manca, in alcuni casi è mancato quella possibilità di imparare a usare un dispositivo informatico adatto alla funzione, quindi non troppo vecchio, non troppo lento, non un qualcosa che ti uccide solo il pensiero di accenderlo. Ecco, ecco perché anche tanti insegnanti fanno fatica, perché avevano il computer e credevano di poter fare qualsiasi cosa come chiunque altro, senza avere la percezione che avevano un computer non idoneo, non adatto a fare le cose che doveva fare. Quindi
era assolutamente, ecco, facendo così si sono accorti che non erano in grado di fare la didattica a distanza, e questa incapacità di usare lo strumento ha sicuramente portato, perché lo strumento era inadatto, era vecchio, la connessione è lenta, quanti si sono lamentati di queste cose, però credevano che un computer di 7-8 anni fosse ancora buono. E con le nuove tecnologie effettivamente è meglio avere a questo punto un telefonino funzionante più che uno smartphone, più che un computer di 7-8 anni. Quindi questo lavoro, queste riflessioni, credo che le porterò come un grande tesoro per capire la fatica incredibile che stanno facendo moltissimi a digitalizzarsi oggi, un po' perché comunque si vuole risparmiare sull'uso del computer e si dice vabbè, pazienza, se anche aspetto qualche istante in più, che differenza fa? Perché devo buttare via i soldi per avere il computer dell'ultimo grido che tanto diventa vecchio? Ecco, la motivazione è proprio nel fatto che a un certo punto vedi persone normalissime che danno i numeri perché hanno un computer che li rallenta, ma loro non sono disposti ad accettare che il computer li rallenta, è un problema che le cose funzionano così. No, bisogna avere computer veloci, perché uno deve fare subito le cose che ha in testa. Non è normale aspettare. Ecco, la gestione del tempo digitale, vorrei dire, senza abusare di questo termine, di questo aggettivo ovunque, ma in questo caso mi sembra proprio opportuno, l'idea di gestire il tempo digitale significa non farsi fregare le ore di tempo semplicemente per aspettare la macchina faccia qualcosa. Per intenderci, sul telefonino ci sono i programmi che tracciano tutto quello che stiamo facendo. E perché meno di 3 ore al giorno un telefonino non è in funzione? Significa che noi stiamo veramente 3 ore al giorno? Ma se fosse solo il tracciamento del nostro tocco del display, probabilmente avremo delle indicazioni molto inferiori. 1 ora e mezza, 2 ore, che comunque è tanto, però avremo dati di questo tipo. In realtà, se poi andiamo a vedere come vengono costruite queste metriche, abbiamo dei report che indicano ogni qualvolta la macchina si accende, dà una notifica, magari si spegne, poi si riaccende, quindi dell'attività che noi non controlliamo, non seguiamo, e poi però monitora anche tutti i tempi di attesa. Ecco, una volta che viene attivato lo schermo e noi facciamo le cose, tutte queste cose vengono considerate attività. E in effetti è uno degli aspetti importanti questi, perché l'attività che svolgiamo davanti ai computer è in effetti un'attività anche profondamente legata al momento di attesa. Ripeto, quando ho cominciato a avere i computer a 16 giga di RAM con quasi zero attesa di apertura di ogni programma e di ogni cosa al momento che mi serviva, mi sono accorto che risparmiavo ancora di più ulteriore tempo, non solo all'avvio, ma proprio durante il lavoro quotidiano, permettendomi poi di poter riflettere, pensare meglio, approfondire delle cose che diversamente non si approfondivano. E questo proprio profondamente legato al fatto che avevo dei computer lenti, oppure dopo perché avevo computer veloci. Allora, che cosa significa? Significa che la cultura digitale oggi deriva da una profonda consapevolezza alla gestione dei tempi, perché se sprechiamo tanto tempo davanti ai dispositivi, e sprecare significa non solo passare i giorni o le ore a giocare, ma significa anche stare ad aspettare il feedback dalla macchina quando non arriva. Io gli do il comando e per aspettare e vedere il risultato devo stare lì, incrociare le mani, come se dovessi aspettare 10 secondi per vedere una pagina web. Abbandono. Però in ogni caso sono 10 secondi persi. Quante volte succede ogni giorno? Ecco, anche centinaia, se non migliaia di volte, con dei bravissimi amici volontari, entusiasti, stiamo monitorando tutte le difficoltà di fare le cose sul web. Io personalmente ci ho messo 3 quarti d'ora per riuscire 2 ore e tre quarti per rinnovare la mia firma elettronica, perché c'era un problema che non era stato previsto dai software e non davano le informazioni corrette. Appena l'operatrice ha capito qual era questo problema, si è risolto e sono andato avanti poi subito a risolvere tutto il resto. Però era un'informazione che non era gestita tradizionalmente. Io nel frattempo ho perso quelle 3 ore o 3 quarti d'ora, non mi ricordo. Comunque è stata un'enormità per una procedura che dovrebbe essere automatica. E cos'altro vi posso dire? Quindi molta, molta attenzione personale, nel proprio interesse, gestire le risorse digitali. Secondo, quando deleghiamo al computer di fare delle cose, quindi la letterina, l'email, la comunicazione e via di seguito, pensare di automatizzare e standardizzare il lavoro non in un'ottica, non solo in un'ottica di ordine e di efficienza, ma anche in un'ottica di tempo, di velocità. Cioè, è vero che la cosa ben ordinata, chiaramente la ritrovo, però non è detto che se è troppo ordinata, poi non la vado a prendere in un minuto piuttosto che in 5 secondi. Quindi è importante scegliere quell'insieme di soluzioni che dipendono da ognuno come organizza il lavoro con i propri collaboratori e metterle insieme quelle prassi interne utili per lavorare al meglio. Questa è una cosa che sto facendo per quasi tutti i miei clienti come consulenza, e mi chiedono proprio di dire: senti, ma noi lavoriamo in questo modo, tu come lo faresti? Perché tu conosci tantissimi strumenti e li metti insieme e ci puoi consigliare l'uso migliore dello strumento migliore. Ed effettivamente negli incontri viene fuori che spesso la soluzione è sotto il naso solo per chi ha un'impostazione generale come la mia. Chi invece resta coinvolto dal contesto dell'ultimo minuto, dall'ansia dell'ultima questione, evidentemente resta fuori e non riesce a trovare la soluzione. Quindi digitalizzare significa aiutare a utilizzare gli strumenti informatici migliori, produzione documentale automatizzata, ma anche gestione dei dati in modo automatizzato, quindi gestione delle password, gestione dei numeri di telefono propri dei clienti, gestione delle banche, dell'IBAN piuttosto che delle carte di credito, le scadenze. Chi di voi sa dove utilizza la propria carta di credito? Mi direte tutti: non lo so, la uso dove mi serve, si rinnovano in automatico, e poi quando scade la carta di credito a chi ti rivolgi? Quello è un problema, ogni volta è una tragedia. In realtà nessuno lo sa, però l'elenco di tutti i fornitori, che ognuno di noi paga con carta di credito, guarda caso è contenuto proprio negli estratti conto delle carte di credito. Quindi se ci prendiamo gli estratti conto degli ultimi 12 mesi, comunichiamo a tutte le aziende presenti negli estratti conto che abbiamo una nuova carta di credito, quindi l'elenco ce l'abbiamo. Se addirittura li abbiamo messi tutti i PDF in un'unica cartella, a questo punto estrarre i dati sarà molto facile e semplice. Quindi è tutta una questione di visione d'insieme. Questo aspetto della digitalizzazione è qualcosa di estremamente utile e richiede le competenze specifiche. Pare che in questo momento stia andando. Potrebbe valer la pena proporre questa cosa in giro, perché moltissimi hanno bisogno proprio di ritornare a avere una visione d'insieme delle problematiche e a quel punto risolvere semplicemente i problemi, invece di trovare la prima soluzione possibile e poi imporla anche se questa ti fa perdere giorni e giorni e giorni e giorni di lavoro. Spero che sia una puntata utile, bucolica, come vi ho detto sin dall'inizio, perché sono circondato dal verde, sono fatto una passeggiata nel bosco. Per quelli che sono arrivati fino in fondo a questa chicca, sono in mezzo a un bosco, un parco naturale, c'è un torrente, ci sono gli alberi che crescono, i pini, alberi da frutta, i cerbiatti no perché sto parlando, se no li vedrei anche passare, però ogni tanto vedo passare gli scoiattoli, e in arrivo il tramonto, mi sto rilassando finalmente dopo due settimane di lavoro enorme, del quale, per i quali devo fare ancora una puntata, perché ve ne devo parlare bene come funziona Stripe, e che ve devo dire? Beh, ci sentiamo alla prossima. Ricordatevi area.caffè20.it, dove possiamo fare dei laboratori insieme, anche proprio per gestire insieme quali sono le migliori soluzioni informatiche per gestire le nostre attività, il lavoro quotidiano. Un caro saluto a tutti, alla prossima.